Capitolo secondo. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse a loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi». Avvenne che di sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar, entrò, qui c'è un errore dell'evangelista, dell'autore, ha sbagliato, non è Abiatar, il protagonista dell'episodio a cui fa riferimento, è Achimelec. Don Giacomo si è permesso di dire all'autore che ha sbagliato. Ha sbagliato, non è così. Che non è, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo e non per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo, tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Beh, mo l'abbiamo riletto, rispetto a ieri forse nella rilettura molte più cose hanno preso rilievo, rispetto a ieri, cui l'abbiamo letto la prima volta. Allora, questa è il stando, vi ricordate, al nostro schema? E il secondo movimento, i quattro perché, con il punto di non ritorno, il rifiuto delle autorità, che ora abbiamo letto, no? I quattro perché. Allora, che è il nostro perego, sintetizza così, perché parla così, perché mangia con loro, perché non digiunano, perché non osservano il sabato. Allora, noi ci soffermiamo adesso sul primo, sulla prima delle cinque, queste si chiamano le controversie galilaiche, le prime. Gesù entra in contatto diretto, e noi stamattina abbiamo detto che se l'è preparata però, con il fatto del lebroso, se l'è preparata, il narratore ce l'ha preparata, adesso arrivano i guai, potevamo dire, no? Adesso arrivano i guai perché Gesù non ha rispettato la legge e quello che la legge prevedeva riguardo al caso del lebroso. La legge è stata doppiamente infranta dal lebroso e da lui. Quindi se l'è cercata e infatti adesso vedete come va la narrazione, eh? Adesso l'attenzione delle autorità cresce, si fa più vigile rispetto al protagonista della storia, eh? Allora ritorna a Capernao. L'avevamo lasciato che se ne doveva stare fuori in luoghi deserti perché era andato in giro e non poteva entrare nei villaggi, la meta che lui si era riproposto di raggiungere, andare altrove in tutti i villaggi e annunciare, proclamare il Vangelo. Non l'ha potuto fare, se ne è stato in luoghi deserti, ritorna a casa. Si seppe che era in casa, scusatemi. Stamattina abbiamo parlato di questa casa, eh? E io mi sono sbagliato e ho detto casa nostra. No, non è casa nostra. È la casa di chi? di Simone e Andrea, certamente, visto che non precisa, è lecito pensare a Cafarnao, entrati in una casa, la casa in cui entrate è quella di Simone. Benissimo, e rientra in casa, non c'è nessuna precisazione, quando non è casa sua lo dice, quando si riferisce a qualche altra casa, in casa, rientra a Cafarnao. E si sa, e che succede? Quello che è successo sempre fino adesso, si radunarono tante persone, pensate un po', che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Beh, vabbè, tante persone, mo immaginiamo una casa, che adesso la dobbiamo immaginare per forza, come è fatta quella casa, perché è importante, e... Ci avete presente? Quadrangolare, a un piano, scala esterna per andare su al terrazzo. Come è fatto il soffitto? Come è fatto? È fatto di travi di legno. E su queste travi si poggiano canne, giunchi, sterpi e uno strato, spesso 30 centimetri, di terra pressata, Avete presente com'è? Scala esterna che si sale. Unico ambiente. Allora, davanti alla porta, voi immaginate quanto può essere una casa di queste? Insomma, che possiamo pensare?
Perché mangiavano molti pubblicani anche, stavano tutti a tavola assieme.
Quella è un'altra casa, quella dei pubblicani è un po' diversa, Questo non è dei pubblicani, poi ci spieghiamo che i pubblicani avevano altre possibilità. E allora, e visto che erano impuri dalla cima dei capelli ai piedi, si facevano pure le case alla maniera romana o dei greci, Queste erano le abitazioni palestinesi. È importante sapere questo, perché poi la descrizione che fanno dopo di quello che hanno fatto questi quattro, comincia ad assumere valore realistico, dice, non se lo sono inventati, era possibile fare quello che hanno fatto, E non era nemmeno tanto complicato, perché lo facevano proprio d'abitudine a scoperchiare un pochino quando avevano bisogno di far passare aria per asciugare, per esempio, dei prodotti della terra che avevano bisogno di stare in un ambiente ventilato, lo facevano loro normalmente, quindi era una cosa che, la facevano e la sapevano fare, quindi avevano pure la tecnica che, per farla. Quindi loro salgono sopra con la barella, questa è la scena, no? Salgono sopra, tolgono le travi lì sul punto dove sta Gesù, e poi anche il pezzo di terra pressata con i giunghi e con tutto il resto, la scoperchiano proprio lì, scoperchiano il tetto e poi di lì fanno il buco necessario per far passare l'ammalato. Vabbè, questo come curiosità, però abbiamo capito che l'hanno fatto, insomma, no? Non si è inventato niente, che era una cosa possibile. Annunciava la parola, vedete, annunciava... Elalei autois ton logon, la parola. Fino adesso ha parlato di prediche, Teriusso, ve lo ricordate, didasco, insegnare, adesso dire la parola, e diceva la parola, in maniera assoluta. Per vedere dei riscontri potete andare nel libro degli Atti, che dice che annunciavano la parola. La lettera ai Galati, Atti, ci sono varie ricorrenze, andate a vedere 6.4, Galati 6.6. E ancora, nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, il capitolo delle parabole, eppure ancora 8.32. Ora, prima di addentrarmi nel racconto, prendiamo tutta la sezione insieme, ci sono 5 controversie. Vediamo un po' di che parlano queste controversie. Questo è un po' diverso rispetto a quello che ci ha detto l'autore. della divisione. Di che parlano le controversie? La prima parla? No, la prima non parla del sabato. Parla di perdono dei peccati e peccatori, eh? Poi la seconda parla di mangiare. È così? La terza di che parla? No, non è la terza, il digiuno, eh? Parla pure di mangiare. È di mangiare e digiunare. La quarta parla ancora di mangiare. La quinta parla di un malato. E la prima parla pure di un malato. Allora, che tipo di... Allora, prima e ultima. Malato, malato. A, A primo. B, B primo. Qual è il raffronto? Fasto con i peccatori e le spighe strappate. Al centro il digiuno. Secondo questa struttura, il centro che dà senso a tutto, sapete qual è? Queste parole che adesso vi leggo. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Attenzione, adesso vengono le parole proprio. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi. Questo, nella struttura concentrica, è un punto focale. Ma c'è anche la struttura lineare, no? La progressione verso che cosa? La quinta che dice?
Adesso andare di nuovo contro i farisei, provocare i farisei.
È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, uccidere o salvare. Questi sono i due punti. Secondo, quindi vedete, è una struttura con doppio valore. La puoi vedere in maniera concentrica, il centro è il contrasto fra nuovo e vecchio. In maniera progressiva, puoi vedere come una crescita di significato fino a che cosa? È lecito fare del bene o fare del male, salvare o uccidere. E allora, queste controversie ci vogliono parlare della posizione di Gesù rispetto a che cosa? Alla legge. E ha una struttura importantissima, ha delle strutture importantissime della vita religiosa dei suoi connazionali e contemporanei, come il digiuno, il sabato. Beh, qualcosa lo dobbiamo dire per riguardo al sabato, eh? Perché nella struttura lineare si raggiunge qui il sabato, come si vive il sabato. Che cos'è il sabato? Il sabato porta con sé due valori fondamentali della storia sacra. Uno, quello della creazione, e due, quello della liberazione. Quando si spiega perché il sabato, in Deuteronomio 5 e in Esodo 20, il Decalogo, no? Sappiamo che ci sono due redazioni del Decalogo, sia nel libro dell'Esodo sia nel libro del Deuteronomio. Riguardo a sabato, le due redazioni danno dei significati diversi. Perché il sabato? Perché si celebra la creazione. Perché il sabato? Perché si celebra la liberazione. D'accordo? Allora, entriamo dentro, riguardo alla creazione. Vi ricordate il racconto della creazione? Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, quinto, sesto giorno è creato l'uomo. Il sesto giorno ha creato l'uomo, non il settimo. Questa è una cosa che speriamo che sappiate. Non è il settimo giorno che Dio ha creato l'uomo, è il sesto. E il settimo giorno è il vertice della creazione. L'abbiamo già detto quando abbiamo fatto il libro dell'Esodo. Il settimo Dio ha creato, non ha creato, è il settimo il vertice della creazione. E nel settimo giorno che cosa si fa? Il fatto che Dio cessa da ogni opera, si riposa. Ecco, andiamo a vedere se è così, se si riposa veramente. Allora, vedi, queste sono le cose scontate, no? Allora, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno, chi ha detto che si riposa? Portò a compimento il lavoro che aveva fatto. E dopo che portò a compimento, cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Però lo portò a compimento. Dio, e non è vero che non va più niente, il lavoro, ma poi Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto, creando. Allora, il settimo giorno che cos'è? Chi è il protagonista del settimo giorno? È Dio. Allora, qual è il vertice della creazione? È tutto il creato, e l'uomo in particolare, insieme con Dio. È l'uomo che celebra Dio. Questo è il vertice della creazione. Mi dispiace per tutti quelli che credono che l'uomo sia al di sopra di tutto e di tutti. Non è così. No. Il vertice della creazione è l'uomo con Dio. L'uomo che celebra Dio. Non l'uomo senza Dio. Allora, noi la domenica che facciamo? Poi è venuto lui, anche per noi, il giorno dopo il sabato, il giorno dopo il settimo giorno, infatti gli evangelisti parlano del giorno dopo il sabato. E forse avrete sentito parlare di qualcuno che parla di che cosa? Dell'ottavo giorno. E intendendo questo, perché il settimo è il sabato e poi arriva l'ottavo. E per noi l'ottavo giorno è il giorno in cui tutto diventa pieno, completo. Sì, è l'uomo che celebra Dio, ma l'uomo che celebra Dio in Cristo Gesù. Questo è il vertice della creazione. San Paolo dirà che la creazione è stata fatta su un modello. E qual è il modello? Il modello di Cristo. Lui è l'uomo Dio, Tutti e due insieme. Ecco il vertice qual è. Per noi cristiani. Ma per loro il vertice era l'uomo che celebra Dio. Noi poi abbiamo detto, loro non l'hanno accettato tutti quanti. Alcuni sì, che l'uomo che celebra Dio al massimo delle possibilità è l'uomo Dio, Gesù, il figlio di Dio. Allora, l'uomo che celebra la sua dignità di figlio di Dio, la sua dignità e la sua identità, nella relazione fondante per la sua vita, della sua identità, con Dio. Quindi che celebriamo? L'amore di Dio, la misericordia di Dio verso la sua creatura, che la riconosce e la celebra, la misericordia di Dio. Beh, se c'è Dio di mezzo, è il giorno in cui si celebra che cosa? La misericordia di Dio ha dato, quali frutti ha dato? I frutti più grandi, prima di tutto noi che ci ha creati, e due, che ci ha liberati. Che ci ha liberati. Beh, allora Gesù, vedete, che cosa fa? Cerca di far riflettere. Nel giorno di sabato, se lo vogliamo celebrare veramente, cosa bisogna fare? Bisogna interessarsi di chi?
Dell'uomo.
È questo che dobbiamo celebrare. Come fate a contrapporre il sabato, struttura anche di culto, rituale, con l'uomo, con i bisogni dell'uomo, se quello è il giorno che risponde ai bisogni dell'uomo e in maniera meravigliosa risponde? Come fate a contrapporre una cosa all'altra? Voi e la vostra tradizione, di che siete capaci? Questo che Gesù è il problema. C'è una novità che lui è venuto a portare. E non puoi mettere una cosa nuova in qualcosa che è vecchio. Al centro, no? Di tutto. La pezza. Se tu metti la pezza nuova su una, il rattoppo nuovo sulla pezza vecchia, che fai? Strappi di più. E se tu metti vino nuovo in otri vecchi, che fai? Mi fa scoppiare. Non resistono. E qual è questa novità? È l'interpretazione autentica che è stata nascosta da tutta la siepe di tradizioni che è stata fatta attorno al sabato e alla legge in genere. Gesù non si inventa niente, scusatemi, io questo voglio comunicarvi. Gesù non si inventa niente, dice Marco. Lui interpreta in maniera autorevole e vera quelli che sono i capisaldi della vita dei giudei, dall'interpretazione autentica e vera, dice Marco. Questa è la novità di Gesù, Attenzione, vi faccio subito notare, poi riprenderemo. Gesù qual è la domanda che fa? Nel giorno di sabato, che è lecito fare? Fare il bene o fare il male? Dare la vita o toglierla la vita? Lui è accusato di non rispettare il sabato, perché ha guarito un uomo che aveva la mano secca, paralitica forse fin dalla nascita. Lui è accusato, ha fatto il bene di un uomo, ma scusatemi, i suoi accusatori subito di sabato che cosa faranno? Ritornate alla domanda, è lecito dare la vita o toglierla? Loro che fanno? La tolgono. I difensori della legge contro colui che disobbedisce alla legge, loro realmente disobbediscono alla legge, perché il giorno di sabato fanno quello che non è lecito fare. Quindi in profondità disobbediscono alla legge. Vedete la sottile ironia del narratore, dice qua stiamo parlando di obbedienza alla legge di Dio, ma chi disobbedisce veramente alla legge di Dio sono proprio loro, che prendono una decisione gravissima. Dio fa tutto per la vita dell'uomo, loro in quel momento di sabato prendono la decisione di toglierla la vita. Aspetta, adesso lo diciamo. Allora, mo abbiamo dato uno sguardo d'insieme a tutta la sezione, no? E quindi abbiamo capito quali sono i concetti fondamentali che qui vogliono esprimere. Quindi l'autore ci sta dicendo, vedete che in queste controversie, attenzione, chi sta rispettando veramente la legge di Dio è Gesù, e non sono loro. Formalmente sono loro, ma di fatto, in profondità, chi rispetta veramente la legge di Dio è Lui, è Gesù. E la legge è funzionale a che cosa? È compreso il sabato, la struttura fondamentale della loro vita religiosa, è funzionale a che cosa la legge? A la salvezza dell'uomo, al bene dell'uomo, alla vita dell'uomo. E quindi se la legge tradisce questo, non è legge che vuole Dio, non è Dio che la vuole. E le tradizioni umane si sostituiscono molte volte alla volontà di Dio. Stiamoci attenti, eh? Stiamoci attenti, che qui tocca una argomentazione di importanza vitale anche per la nostra vita cristiana. Stiamo attenti. Va bene, allora. Mo riprendiamo piano piano per aggiungere qualcosa. E adesso diciamo le nozze, il vino. Ci sono immagini, sarà tolto lo sposo che viene tolto. Ma ormai ci stiamo abituando che lui come può sbarra il razzo rosso, no? Quando lo sposo sarà tolto, abbiamo capito. Ma no, ci sta dicendo che la fine della storia la sta adombrando ogni volta, quando lo sposo sarà tolto. Ma adesso vediamo velocemente, mo, dentro i vari brani, così ci interessiamo delle varie cose. Allora, il solito ritornello della folla, che è tantissima, l'abbiamo visto. I quattro che portano la barella, la nuova traduzione della CEI, la barella, il lettuccio, come prima, che era molto più simpatico. Questa barella saltando di 118 non mi convince tanto, però dice quello era. Il lettuccio era più simpatico, lo preferivo. Andiamo avanti. E a causa della folla, un paralitico, vedete che la paralisi era ritenuta una malattia che rendeva impuro, eh? Perché lo sappiamo? Perché nel Vangelo di Giovanni il paralitico alla piscina di Bettadà, quello lì che non riusciva ad arrivare perché arrivavano sempre prima gli altri, quando arrivava il flusso d'acqua dal Tempio. Va bene, lo rendeva impuro. Quindi, e quando io sento impuro, ormai avete capito che impuro equivale uguale a parte, fuori luogo, che non è a posto, Quindi, pensiamo al problema esistenziale di queste persone, che fisicamente non potevano, ma non potevano nemmeno per altri motivi. Però in questo caso assistiamo alla presenza di un gruppo di quattro. Beh, e qui nella storia dell'interpretazione si sono sbizzarriti a cercare di capire chi sono questi quattro, ma non lo vuole dire il narratore. Sapete, per portare una barella ci vogliono quattro persone, semplicemente. Sì, si può portare pure uno davanti e uno dietro in due, ma è un po' più difficile. In quattro invece la cosa è molto più semplice, più che attardarsi in spiegazioni. Per esempio, i quattro chi sono? Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, dice qualcuno. Beh, vabbè, dai, è più semplice pensare alle cose più così, più immediate. Quattro, in quattro si porta una barella e quattro l'hanno portata. Ma invece di perdere tempo a pensare chi sono, pensiamo a quello che fanno. È quello che colpisce Gesù, e questo è importante nel racconto, eh? Gesù, vedendo la loro fede, questo che colpisce. Attenzione, che non solo qui Gesù sarà colpito dalla fede di chi gli presenta un caso umano. 5, capitolo 5, 21-43. Beh, il papà di quella bambina che va a 9, 14, 29, un altro personaggio a cui non si può dire di no, un altro papà che aveva il figlio sordomuto, no? L'epilettico. Poi ancora 10, 46, 52, chi è? È il cieco che viene aiutato, lui si fa spazio con la sua voce, no? Si difende da solo e chiede aiuto, però poi coraggio, alzati, ti chiama. Prima hanno fatto da impedimento, poi glielo portano a Gesù. E ancora 11, 22. No, adesso vediamo quest'altro. Allora, Gesù davanti alla fede di altri si muove e agisce. Beh, mi pare che qui c'è un tema grandissimo per la nostra attenzione, cioè la preghiera, l'intervento di intercessione, che è molto gradito al Signore Gesù. Guardando la fede, si muove. Di questi quattro. Va bene, poi la fede ritorna anche questo ritornello, questo motivo della fede. La fede, abbiamo detto, è denota non solo fiducia e speranza in Dio, ma anche un rapporto di lealtà. Fede come fedeltà. Allora, qual è il problema posto al centro della discussione? Che Gesù dice, ti sono rimessi i peccati, ma è un paralitico, gliel'hanno portato. Beh, vabbè, ma proprio per i riferimenti che ho fatto, vedi pure il cieco? Qual era la discussione? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Né lui né i suoi genitori, Gesù. Si faceva questo tipo di discussione. La malattia dovuta al peccato. Si faceva, eh? Allora, se i cristiani fanno ancora questa discussione, allora sentiamo qui come agisce Gesù. Sentiamo qui come agisce Gesù. Che cosa fa Gesù? Gli ti sono perdonati i peccati. Poi, figlio, ti sono perdonati i peccati. La reazione degli scribi che erano seduti là. Oh, attenzione, anche qui, mi sono scordato di dirvi, vi dovete esercitare. Anche qui c'è una struttura concentrica, lo sapete. Da versetto 1 al versetto 13. Vediamo, siete in grado di riconoscere, ormai dovete esercitarvi, no? Non posso perdere queste occasioni per darvi la possibilità di lavorare voi sul testo. Qua c'è una struttura concentrica. Allora, vediamo un po', la sapete individuare? A e A primo, quali sono? Allora, lui dice entrare e uscire, all'inizio e alla fine, introduzione e conclusione, infatti è così. Prima entrano e poi se ne vanno. C'è anche il motivo di che cosa? Della folla.
Poi si recarono da lui portando un paralitico e poi si alzò, presso la sua barella e se ne andò all'altro cielo.
Se è B, quale sarebbe?
Si recarono da lui portando un paralitico, poi il paralitico prende la sua parete e se ne va.
No, 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 devi andare oltre. 3 e 4 sono B. 1, versetto 1 e versetto 2 sono A. 3 e 4 sono B. Perché? Tutti e due. Che corrispondono a 11 e 12. Perché in 3 e 4 che c'è? Tutta la descrizione. Che arrivano, lo portano, fanno, dice, è tutta attorno a uno che sta, che non si può muovere. Invece 11 e 12, dopo che Gesù, e lui è passivo il paralitico, e non fa niente, invece 11 e 12 fa tutto lui, tutto in movimento, cioè tutti i verbi di movimento, non è più fermo, è in movimento. Va bene? 5 e C. E vedendo Gesù la fede disse al paralitico figlio, e 9 e 10 corrisponde. Ti sono rimessi i peccati, poi lì ci sta lo sviluppo, che è più facile dire rimessi i peccati o dire al centro che troviamo. Non c'è ancora il centro, dobbiamo aggiungere una lettera. 6 e 8 sono A, B, C, D e D primo. Perché? Ci sono gli scribi che pensano nel loro cuore, al versetto 8, Gesù che conosce quello che loro pensano nel cuore. Perché pensate questo nel cuore? Quindi il centro qual è? Versetto 7. L'attenzione nostra viene indirizzata su che cosa? Che cosa? Versetto 7, che dice? Bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio? Questa è la domanda, vedete, incorniciata. Costui bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati, quindi lui si fa Dio. Allora, nel libro del Levitico, se andate, vedrete al capitolo 24, 10-16, nel libro dei numeri 15-30-31, si parla della bestemmia, ma per esserci bestemmia, dice il Levitico, deve essere nominato Dio, si deve fare il nome di Dio. Questo è un problema che riguarda pure il processo, Questo è un problema che riguarda pure il processo. Costui ha bestemmiato. Se si prende in senso stretto quello che dice il Levitico, Gesù non ha mai bestemmiato, non ha mai usato il nome di Dio maledicendolo o usandolo fuori luogo. Però evidentemente al tempo di Gesù, nella discussione rabbinica, si poteva pensare che bestemmia era anche insultare Dio, portare un insulto a Dio, E in questo caso forse pensano proprio questo, che Gesù sta insultando Dio perché si arroga il potere di Dio, Per questo dice, ma che è? Sta bestemmiando. D'accordo? Forse è questo. Allora, che altro da dire? Il procedimento dei rabbini qui usa Gesù. Bravo rabbino Gesù. Lo stesso procedimento loro, di discussione, dal maggiore al minore. Rispondete voi, che cosa è più facile?
Perché il peccato si mette...
Che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono rimessi i peccati oppure dire alza, ti prendi il lettuccio e va? Io mi sto 5 minuti zitto, a voi, vi lascio l'osso, vedetevela voi. Che qual è la cosa più difficile, la cosa più facile? Allora, facciamo un esperimento, scusate, ma vengo. Allora, proviamo. Allora, Giuseppe, secondo te che è più difficile o più facile?
Guarire.
Guarire. Perché?
Perché i peccati si devono mettere le dita. E non è, cioè, Gesù può
rimettere. Quindi può rimettere. Quindi che cosa è più facile? E lui ha detto, si morte, è ritornato su quello che dicono loro. Adesso Dio può fare, è più facile.
Più facile rimettere i peccati.
È più facile rimettere io in casa. Allora, lui ha detto questo.
Mino. Più facile dire alza di casa.
Perché è più facile dire alza di casa. Allora, sono, vedete, già due vicini. Chi ha la posizione di Giuseppe che è più facile rimettere i peccati? Attenzione, io ho detto una cosa, il legame che c'è tra la malattia, la paralisi e i peccati, attenzione, io ve l'ho detto questo, eh? Quindi Gesù non fa nulla di provocatorio, cioè lui segue la sua conoscenza dei fatti, cioè la paralisi è dovuta forse a un peccato commesso da lui, da chissà chi, dice ti sono rimessi i peccati. È quello che pensavano tutti quanti, no? Che la malattia fosse legata. E quindi questo si spiega, che lui dice questo. Ora, gli scribi reagiscono come? Facendo quella domanda. Dici, ma tu chi credi di essere? Che tu rimetti i peccati. Quindi per gli scribi, attenzione, per gli scribi che cos'è più facile e più difficile? Effettivamente è rimettere i peccati per loro, perché quella è un'azione esclusiva di Dio. Quindi è qui che loro intervengono. Tu ti fai Dio, tu questo non lo puoi fare. Riguardo alla guarigione, attenzione, al tempo di Gesù, un po' prima, un po' dopo pure, altri erano accreditati del potere di poter guarire, eh? Altri personaggi pubblici. D'accordo? Ma non solo nel mondo ebraico, ma pure nel mondo greco, eh? Si parlava di guaritori che operavano questo. Quindi c'è dietro pure questa situazione. Alla fine, eh? Ma infatti, scusatemi, le questioni quando si cominciano a porre, quando gli scribi che non avevano autorità stavano nella sinagoga, hanno posto quale problema? Nessuno, perché ha liberato dal demonio. Quando si è cominciata la storia? Quando è guarendo ha toccato la legge. E quindi continua questa discussione. Adesso gli dicono tu chi sei? Il problema dell'identità, no? Tu chi credi di essere? Tu non ti puoi arrogare delle prerogative che sono di Dio. Come fai a dire? Allora, chi è più facile? A livello umano è molto più facile dire, come avete detto, ti sono rimessi i peccati. Certamente. Però a livello teologico è più difficile dire rimettere i peccati, e questo è il problema, eh? Ed è il problema che solleva Gesù, che sollevano loro e a cui Gesù risponde. Allora, attenzione. Davanti a un'accusa di bestemmia, al versetto 12, l'autore ci dice che c'è una reazione che è esattamente il contrario della bestemmia. Quale?
Lodavano
Dio. Da una parte loro hanno accusato Gesù di insultare Dio, e invece dopo che succede tutto questo, la folla lodava Dio. Esattamente il contrario. Modo sottile di controbattere nella narrazione all'accusa di bestemmia. Allora, poi il principio esegetico di cui vi parlavo, che ha applicato Gesù, dal maggiore al minore. Se io posso fare la cosa più grande, sicuramente posso fare anche la cosa più piccola. È questo il tipo di indicazione che Gesù dà con il suo gesto. La cosa più grande è rimettere i peccati. E lui, che quello può fare, fa pure la cosa che è più piccola. Allora, a proposito di Levi, abbiamo visto già, eh? È una chiamata tipo modello, si svolge esattamente come la chiamata dei quattro. Levi continua il tema dei peccatori, dei pubblicani. I pubblicani lo sapete chi sono, erano quelli che riscuotevano tasse. In nome di stiamo a Cafarnao, il tetrarca era Erode, quell'amico che adesso incontreremo, abbiamo conosciuto i suoi seguaci, i soldi se li prendeva lui, insomma, e il suo apparato. Allora, alzati, seguimi, va bene. Infatti, attenzione, vi faccio notare, versetto 15, erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Attenzione, è cresciuto, il verbo è quello della sequela, è cresciuto il numero dei suoi discepoli. Versetto 15. Va a mangiare con i pubblicani e i peccatori, anche questo è infrangere la legge. E c'è quella detto di Gesù, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti. Attenzione, anche qui una grande provocazione. Una risposta molto forte. Perché? Ma in tutta l'Antico Testamento, la letteratura apocrifa, un tema è sempre presente. Qual è il tema? Il giusto che viene premiato da Dio e il malvagio che viene punito. Qui Gesù dice che io non sono venuto a chiamare i giusti. Di... Sì che c'è, sì che c'è, ma qui non dice che questi sono convertiti. Ma la sottolineatura, ma al di là di questo, la sottolineatura che io sono venuto a chiamare i peccatori, non i giusti, perché quelli sono già chiamati, sono già fatti. Io sono venuto per questa categoria, che era una categoria di persone molto vasta, che veniva disprezzata di fatto. E in mezzo ai peccatori tenete conto che c'erano anche chi? Gli stranieri, quelli che erano fuori, E quindi Gesù dice io sono venuto proprio per quelli. Un attacco pure questo, no? Da parte di Gesù, ma sempre nello spirito di quello che abbiamo detto all'inizio, la comprensione vera, autentica della volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Salvare gli uomini, tutti. Allora, poi abbiamo parlato, infrange la legge, infrange la legge come la capiscono loro, infrange, ma non che la infrange. Anche se vi devo accennare a una cosa, ultimamente c'è un rabbino statunitense che si sta impegnando nel dimostrare che chi sbagliava non erano gli scribi, i farisei, ma sbagliava Gesù nella lettura della legge, l'interpretazione della legge. E attenzione, è un rabbino che ha studiato nelle università cattoliche pure e conosce benissimo il cristianesimo, lo conosce benissimo, veramente vi assicuro, io ho letto qualcosa e si pone, soprattutto prende in considerazione il Vangelo di Matteo, no? E mette su un dialogo fra lui e Gesù e alla fine conclude: se io fossi stato al tempo di Gesù come rabbino, io non lo avrei mai, non avrei mai condiviso tutto quello che lui diceva e faceva. Questo che significa? È un fatto importante, perché lui vuole dire: è inutile che cercate di trovare dei punti d'incontro. La lettura di Gesù, che Gesù fa della legge, è contro la tradizione. Capite? C'è uno che interviene e dice: questo per me è importante, per voi cristiani e per noi ebrei. È un altro tipo di lettura, e secondo me è pure sbagliato, però è un altro tipo di lettura. Non cercate di fare dei concordismi che sono sbagliati. No, vi ho citato questa voce, ce ne sono altre, però è una voce interessante perché è uno che veramente è navigato. Adesso il nome mi sfugge, ma me lo ricorderò in questi giorni e ve lo dirò. Lo conosce il cardinale Ratzinger, lo conosce e lo stima pure. Infatti all'edizione italiana, ma mo' mi deve venire il nome, perché la memoria a una certa età fa questo, ha questi ritmi, ricorda piano piano. E il cardinale Ratzinger ha fatto la presentazione al suo libro. Ratzinger, il nostro Papa, quando era prefetto della Congregazione per la Fede, ha fatto la presentazione al suo libro. È una bella presentazione, di grande stima nei confronti. Ecco, mi sta avvenendo. Cominciano a apparire le lettere. Neusner. Ecco qua, questo è il cognome. Jacob, ecco, mo mi è venuto pure il nome. Neusner, adesso mi deve venire il nome del libro. Sì, ma subito, quando metti Jacob Neusner e trovi, subito. Allora, e concludiamo questa puntata, dai. Non ancora proprio, finiamo il primo atto. Il primo atto finisce con quei sei versetti che si concludono con una sentenza. L'abbiamo già detto, chi prende l'iniziativa stavolta? È lui, è Gesù. È lui. E versetto 2. Stavano a vedere. Questo è un verbo ostile, indica questo verbo, paratereo, l'osservazione medica, il medico, quando si parla del medico che fa la visita, si usa questo verbo. E attenzione, quando un medico per bene, fa la visita, che deve fare? Deve stare attento, quindi c'ha gli occhi spalancati, l'attenzione al 100% per cogliere i segni necessari per fare la diagnosi e per poi dare la terapia. Così dovrebbe fare un medico, no? Quindi è il verbo che indica l'attenzione estrema nell'osservare. Ecco perché lo si usa per i verbi, per i medici. Ma è usato anche per parlare dell'osservanza religiosa. Stesso verbo, eh? E questo è il caso di questi signori che guardano, stanno lì con gli occhi attentissimi a scrutare, a vedere, a sentire tutto quello che Gesù dice e fa. E l'intenzione non è buona. Affinché, e lo dice subito, per accusarlo. Categoreo è il verbo che si userà durante il processo di Gesù. Un verbo, termine giudiziario, per sostenere un'accusa legalmente, legale. Termine che si usa nei processi. Però nel processo di Gesù fallirà questo tentativo di trovare qualcosa che legalmente lo possa inchiodare, no? E faranno altro. Anche qui, però qui sono in fase di inchiesta. E quindi cercano qualcosa che lo possa inchiodare alla sua responsabilità di trasgressore della legge. Ecco il tipo di osservazione che c'è. Solo Gesù parla, solo lui. E un altro concetto importante, è buono o cattivo, fare il bene o fare il male, salvare una vita o uccidere. Tacevano. Riguardo la domanda principale, tacciono, non rispondono. Sapete, il silenzio molte volte è l'arma che si usa per nascondere i propri pensieri, i propri modi di pensare. È pericoloso quando parli con uno, gli chiedi qualcosa e quello non ti risponde. È pericolosissimo, me l'ha insegnato l'esperienza. Sta tramando qualcosa, si sta difendendo da qualcosa, o sta sferrando l'attacco, o sta per sferrarlo. È così. Sappiamo. Allora, vedete, in questo brano c'è un gioco di opposti. Versetto 1, versetto 6, entrare e uscire. Entrò nella sinagoga, uscirono fuori dalla sinagoga. Gli sguardi si oppongono. Lo sguardo intagatore di questi qui è un altro sguardo si oppone a loro. Lo sguardo di Gesù che li guarda con indignazione. Si oppongono lo stato del malato e lo stato di guarigione. Due situazioni diverse. È un brano in cui si mette in rilievo un contrasto fortissimo che ormai si è sostanziato e che poi sfocia logicamente in quello che decidono nell'ultimo versetto. Capito che vi voglio dire? Non è inaspettato. Se uno analizza bene il brano, quello che l'autore scrive, lo capisce che devono arrivare lì. Non è una cosa appiccicata. È l'unica soluzione che possono prendere. E la prendono. Dobbiamo capire il pericolo mortale che per loro era Gesù. Per loro, per il loro modo di vivere, per il loro modo di pensare, di agire. Era un pericolo mortale.
Per il loro modo di dominare.
Il potere, tutto. Era un cambiamento che Gesù chiedeva. Convertitevi, era rivolto pure a loro. E ormai il solco si è aperto e rimarrà così, anzi si approfondirà sempre di più. Non ci sarà possibilità di ricolmare, di colmare il gap, la distanza che c'è fra gli uni e gli altri. Sono i suoi avversari. Alla morte, come si dice, no? Come si dice. E mentre Gesù parlerà di servizio, di le cose che sappiamo già, loro eserciteranno il loro potere. E Gesù morirà. Così come hanno deciso, loro hanno il potere in mano. Allora, adesso, secondo atto, ancora al versetto 6, diedero consiglio e poi per perderlo, per ucciderlo. Vi do delle, abbiamo detto dell'ironia, no? Sono loro che vanno contro il sabato. 11:18, 12:12, 14:1, 15:1, lì questo fatto della loro decisione per la morte di Gesù sarà ripetuto. Però siccome la citazione, le citazioni che vi ho dato cominciano al capitolo 11, quando Gesù arriva a Gerusalemme. Quindi queste deliberazioni loro diventeranno sempre più frequenti, ma già da adesso lo sappiamo che andrà a finire così. Ecco, io vi chiedo, nella narrazione, secondo voi, che cosa potrebbe succedere perché questo non succeda, che Gesù muoia? A questo punto della narrazione, voi se dovreste scrivere un Vangelo alternativo e dice no, ma è brutto questo, che Gesù muore, vediamo un po' di fare un racconto che ha una finale diversa, come dovreste indirizzare il racconto? Ha risolto subito, Donato dice che i farisei, gli scribi si convertono e Gesù non muore. Allora vedi Donato, lui ti dice no, non è possibile, questa soluzione non è possibile. E l'altra soluzione quale sarebbe? Che Gesù, impaurito, dica vabbè, ci ho provato. C'hai un'altra soluzione, Efrem?
Allora, i farisei e i leviti si convertono tutti e quindi comunque intervengono i romani e la soluzione è, cioè l'esito lo stesso che conosciamo. Oppure...
Aspetta. Tu fai entrare in gioco altri personaggi, quindi prendi delle... Allora tu dici che poi quelli si convertono, però i romani fanno lo stesso, e perché dovrebbero fare questi romani?
Perché c'è troppo disordine.
Va bene, questo di.
La sola soluzione è che i romani non danno retta ai capi del popolo, che non
saranno così. Adesso un po' passato. Allora, tu dici questo, tu?
No, io adesso quasi extra parlando con un sacerdote anni fa, che pare esperto in questo problema, mi diceva che in effetti poi dopo una quarantina d'anni il processo a Gesù è stato rifatto e Gesù è stato assolto. È vero questo? E se è vero, perché non viene...
Aspetta, è stato rifatto dopo 40 anni.
Dopo circa 40 anni.
Lui contumace. Anche se è risolto però contumace per il processo.
Però è stato assolto, non aveva peccato.
Allora, io direi, rimarrei su queste cose. Io secondo me non c'è da raddrizzare più niente. Arrivati a questo punto non c'è da raddrizzare più niente. Conoscendo i personaggi e il loro modo di pensare, agire, muoversi, qui non c'è da raddrizzare assolutamente niente il racconto. Sarebbe parlare di altri. Invece, viste le forze in campo, tutto è deciso. Non cambierà e non si può cambiare assolutamente nulla, e lo vedremo nel racconto, lo vedremo, perché lui diceva c'è un altrove, c'è qualcosa dentro la figura di Gesù, i pensieri suoi, c'è un modo di vedere, di pensare, di agire che è inconciliabile assolutamente con loro. Quindi dovremmo pensare a delle soluzioni proprio stupide, sciocche, rispetto ai personaggi, per poter risolvere il problema. È irrisolvibile il problema.
Non solo, se così fosse stato risolvibile, non si sarebbe perpetrato nei secoli quello che comunque ancora oggi abbiamo, anzi, forse molto anche più evidente rispetto all'origine.
L'opposizione a Gesù. Va bene, allora io adesso presento il secondo atto. Questa era la proposizione di una nuova logica. Abbiamo sentito, no? Ci è stata proposta una nuova logica. Giuseppe, vuoi seguirla? Andiamo avanti? Non abbiamo? Ah, non avete le altre opzioni. Allora ci fermiamo, dai. Allora io dovrei altri 10 minuti. Allora, sulla vostra Bibbia, 10 minuti, così presentiamo solamente l'atto. Questo è una nuova famiglia. Ce l'avete questi foglietti? Sì, questi sì, ce li avete. Benissimo, prendeteli. Il secondo atto va da 3766A, la proposta di una nuova famiglia. Adesso ci siamo mossi attorno a Cafarnao. Cambia l'orizzonte. Al centro adesso è il lago. Prima qui attorno, ma abbiamo visto che Gesù è stato impedito, adesso il centro è il lago. Lago di Genezaret, dall'ebraico Kinneret, forma di cetra, aveva il lago, a forma di cetra, più o meno. Tiberiade, perché poi fu costruita una città dedicata all'imperatore Tiberio, proprio dal tetrarca Erode. Galilea, lago di Galilea, mare, naturalmente non è un mare, quando si dice il mare di Galilea è un lago, e nemmeno mo questo lago così grande. Pensate, se volete le dimensioni, al tempo di Gesù, Kinneret, Kinnor, cetra, a forma di lira, e lago al tempo di Gesù era 25 chilometri e 6 di lunghezza per 7 chilometri e 2 di larghezza, il massimo. Il golfo di Manfredonia, beh, pure di meno, o no? Di meno. E poi adesso attenzione, si è stretto e allargato, perché prima al tempo di Gesù non era 7 chilometri, la larghezza era di 2 chilometri, adesso invece la lunghezza si è accorciata da 20. Allora, 20 si è accorciato, 20 chilometri. La larghezza è diminuita in tutto, si è ristretto, ecco. Sto facendo un po' di confusione, si è ristretto completamente in lunghezza e in larghezza. E adesso è 20 per 11 e 2, la larghezza. Tu ci sei andato, Silvio? Quali misure ti danno là? Quelli che stanno proprio sul posto? 60 chilometri.
Il posto in cui si è andato.
Sì, se tu fai la circonferenza sono 60 chilometri, eh? Se ci vai attorno attorno sono 60 chilometri. Va bene, allora, al centro il lago, poi, subito dopo l'orizzonte che c'è, l'istituzione dei dodici. Vi ricordate il sommario, poi il brano che si riferisce ai, come si chiama, ai dodici, e poi, primo movimento, una nuova famiglia, lo vedremo, una nuova famiglia, di che si tratta, e poi primo movimento, il discorso in parabole, c'è un intermezzo, la prima traversata, la prima di tre, da un punto all'altro, secondo movimento, tre atti di liberazione, conclusione, un altro punto di non ritorno, il rifiuto dei suoi. Vedete questo crescendo, no? Adesso sono le autorità che lo hanno rifiutato. Poi saranno, in maniera definitiva, i suoi. Allora, noi domani vedremo, speriamo, domani mattina... di
166 km quadrati, lunghezza 21 km, larghezza
13, profondità massima 43
metri, 12 a 7, 13. Sviluppo costiero 53 km.
Non 60, 53, vedi? Più o meno. La, aspetta, la profondità non ho.
43.
Questo non l'ho. È profondo, sì. Allora. Sì? Sull'acqua non sapete camminare? Sì, vabbè, poi spegniamo perché c'è un segreto per camminare.
È vero questa cosa?
Che c'è il segreto per camminare? Adesso, se vai adesso?
No, non so dove che hanno detto, c'è uno che sta fino a
sulla. Ah, sul Mar Morto, se ti metti? Allora, Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì volta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenervi pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del fuoco, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, il quale poi lo consegnò, lo tradì. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiarvi la casa. In verità, io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Allora, ci fermiamo qui, poi domani leggiamo, commentiamo questo, poi passiamo al primo movimento, quello delle parabole. Io spero domani di finire il secondo atto e di cominciare già il terzo, ma dobbiamo andare più veloci avanti. Va bene, io sto in chiesa fra 20 minuti, per chi si vuole confessare.